Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge 20 anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
D'Artagnan, come è facile immaginare, ascoltò il racconto di Grimaud con la massima attenzione e, senza aspettare che avesse terminato, si alzò senza far rumore e, accostata la bocca all'orecchio di Aramis, che dormiva alla sua sinistra, e toccandogli al tempo stesso la spalla per impedire qualunque movimento repentino, gli disse: «Alzatevi, cavaliere, e non fate chiasso». Aramis si destò. D'Artagnan ripeté l'invito, stringendogli la mano, ed egli obbedì. «Accanto a voi c'è Athos», seguitò D'Artagnan, «avvertitelo come ho fatto io con voi». Aramis svegliò facilmente Athos, che aveva il sonno leggero, come tutti gli uomini delicati e nervosi. Ma si durò maggior fatica a svegliare Porthos. Questi si accingeva a domandare le cause e le ragioni di quella interruzione del suo sonno, che gli pareva spiacevolissima, quando D'Artagnan, per unica spiegazione, gli piantò una mano sulla bocca. Poi il nostro guascone, allungate le braccia, rinchiuse nel cerchio di esse le tre teste degli amici, in modo, per così dire, che si toccassero. «Miei cari», disse, «andiamo subito via da questa barca, altrimenti siamo tutti morti. Sapete chi è il capitano del bastimento?» «No, il colonnello Groslow». Un fremito dei tre moschettieri manifestò a D'Artagnan che il suo discorso cominciava a far loro qualche impressione. «Groslow», disse Aramis, «diavolo! E il suo luogotenente sapete chi è?» «Luogotenente», disse Athos, «non ne ha. Non ce ne sono in una feluca di 4 uomini d'equipaggio. Sì, ma messer Groslow non è un capitano come gli altri. Egli ha un luogotenente nella persona del signor Mordaunt». Questa volta non fu più un fremito che scorse fra i moschettieri. Corse fra loro quasi un grido. Quegli uomini invincibili erano sottoposti all'influsso misterioso e fatale che esercitava su di loro quel nome, e sentivano terrore al solo udirlo pronunciare. «Che fare?» disse Athos. «Impossessarsi della feluca», propose Aramis. «E ucciderlo», aggiunse Porthos. «Nella feluca è tutto minato», disse D'Artagnan. «Le botti che ho creduto fusti pieni di porto sono botti piene di polvere. Quando Mordaunt si vedrà scoperto, farà saltare per aria tutti, amici e nemici, e, credetemi, è un signorino di troppo sgradevole compagnia perché io abbia voglia di presentarmi con lui sia in cielo che all'inferno». D'Artagnan andò a una finestra bassa come una gattaiola, ma che bastava perché un uomo vi passasse, e la aprì. «Ecco la strada», disse. «Diavolo», disse Aramis, «mio caro, fa un gran freddo, restate qui se volete, ma vi avviso che tra poco ci farà troppo caldo. Ma non possiamo mica prendere terra andando a nuoto. La lancia ci segue legata a un canapo. Arriveremo alla lancia e taglieremo il canapo. Ecco fatto. Presto, signori». «Un momento», disse Athos, «e i servitori?» «Eccoci», risposero Mousqueton e Blaisois, che Grimaud era andato a chiamare per concentrare tutte le forze nella cabina e che dal boccaporto, quasi attivo alla porta, erano entrati senza esser visti. Frattanto i tre amici erano allibiti al pensiero del terribile inganno rivelato da D'Artagnan, e però appena aperta la finestrella si fermarono interdetti. Infatti, chiunque abbia visto una volta tale spettacolo sa che non c'è cosa che faccia maggior sensazione di un mare grosso che agita i suoi neri flutti con cupo rumore allo scarso chiarore di una luna invernale. «Per mille diavoli», disse D'Artagnan, «siamo titubanti, mi pare, e se lo siamo noi, che cosa faranno i nostri lacchè?» «Io non esito punto», disse Grimaud. «Signore», disse Blaisois, «io ve ne avverto, non so nuotare che nei fiumi». «E io non so nuotare affatto», disse Mouston. Frattanto, D'Artagnan si era calato all'apertura. «Siete dunque deciso?» domandò Athos. «Sì», rispose il Guascone. «Animo, Athos, voi che siete l'uomo perfetto, ordinate allo spirito di nominare la materia. Voi, Aramis, date gli ordini ai servi, e voi, Porthos, uccidete quanto ci farà ostacolo». E D'Artagnan, dopo aver stretto la mano ad Athos, colse il momento che per il beccheggio la nave si sommergeva da poppa per calarsi nell'acqua che lo avvolgeva di già sino alla cintola. Athos gli andò dietro anche prima che la feluca si fosse rialzata. Dopo Athos il legno si alzò e si vide stendersi e uscire dall'acqua il canapo a cui era legata la scialuppa. D'Artagnan nuotò verso quella corda e la raggiunse. Poi, alla svolta del bastimento, si videro spuntare due altre teste, quella di Aramis e di Grimaud. «Blaisois, mi dà da pensare», disse Athos. «Non avete sentito D'Artagnan che gli ci ha detto di non saper nuotare se non nei fiumi?» «Quando si sa nuotare, si nuota dappertutto», rispose D'Artagnan. «Alla barca, alla barca!» «Ma Porthos non lo vedo. Verrà tra poco, non dubitate». Difatti, Porthos si eresse come il gigante Adamastor al di sopra dei flutti, e in tre bracciate ebbe raggiunto i compagni. D'Artagnan, Aramis e Grimaud aiutarono Mouston e Blaisois a salire, quindi toccò a Porthos, che, scavalcando la sponda della barca, ci mancò poco non lo facesse capovolgere. «E Athos?» domandò D'Artagnan. «Eccomi», disse Athos, «che come un generale che sostenga la ritirata, era voluto salire ultimo e se ne stava all'orlo della barca». «Siete tutti riuniti?» «Tutti», rispose D'Artagnan. «E voi, Athos, avete il vostro pugnale?» «Sì». «Dunque, tagliate il canapo e venite». Athos si levò dalla cintola un pugnale affilato e tagliò la fune. La feluca si allontanò. La barca restò ferma senz'altro movimento che quello che le imprimevano le onde. «Venite, Athos», disse D'Artagnan, e porse la mano al conte de la Fère, che prese lui pure posto nel battello. D'un tratto un grido terribile, un grido di disperazione attraversò lo spazio, e come se quel grido avesse scacciato le nuvole, si diradò il velo che nascondeva la luna, e sul cielo inargentato da una pallida luce si disegnarono il velame grigio e il cordame nero del bastimento. Ombre smarrite correvano sulla nave e urli lamentevoli accompagnavano quel folle aggirarsi. In mezzo a quelle grida si vide apparire sulla sommità della poppa Mordaunt con una torcia in mano. Le ombre che correvano smarrite sulla nave erano Groslow e i suoi uomini, che allora indicata da Mordaunt erano stati radunati mentre costui, dopo essere stato a origliare la porta della cabina, se i moschettieri dormivano sempre, era sceso nella stiva, rassicurato dal loro silenzio. E difatti, chi avrebbe potuto sospettare ciò che era accaduto? Thank you. Mordaunt aveva dunque aperto la porta ed era corso la miccia, impetuoso come un uomo assetato di vendetta e sicuro di sé come coloro che Dio acceca aveva dato fuoco allo zolfo. Intanto Groslow e i suoi marinai si erano riuniti a poppa. «Mollate il canapo», disse Groslow, «e tirate a noi la barca». «Il canapo è tagliato», esclamò il marinaio. «Non c'è più lancia». Fu allora che Groslow emise il grido udito dai moschettieri. «Che cosa accade?» esclamò Mordaunt uscito dalla bocca porta con la fiaccola in mano. «Accade che i nemici ci scappano, hanno tagliato il canapo e fuggono con la scialuppa». Mordaunt in un salto fu alla cabina e la sfondò con una pedata. «Vuota!» esclamò. «Ah, demoni! Li inseguiremo», disse Groslow. «Non possono essere lontani, e li caleremo a fondo passando loro addosso». «Sì, ma il fuoco!» gridò Mordaunt. «Ho appiccato il fuoco! A che? Alla miccia!» «Per mille tuoni!» urlò Groslow, precipitandosi verso il boccaporto. «Forse c'è ancora tempo!» Mordaunt rispose con una risata infernale, e con i lineamenti alterati dall'odio, ancor più che dal terrore, cercando con gli occhi smarriti il cielo come per scagliargli un'ultima bestemmia, buttò prima la torcia in mare, quindi vi si precipitò egli stesso. Nel medesimo istante, mentre Groslow poneva il piede sulla scala del boccaporto, il naviglio si aprì come il cratere di un vulcano. Sorse in alto una vampa di fuoco con una esplosione simile a quella di 100 cannoni che tuonassero insieme. L'aria si incendiò tutta solcata di rottami ugualmente incendiati, quindi l'orribile lampo svanì. I rottami ricaddero uno dopo l'altro, fremendo nell'abisso in cui si spingevano e, eccetto una vibrazione rimasta nell'aria, di lì a poco si sarebbe creduto che nulla fosse avvenuto. I quattro amici avevano visto tutto. Non era loro sfuggito alcun particolare di quel dramma terribile. Inondati per un momento da quella luce sfolgorante che aveva illuminato il mare sino alla distanza di più di una lega, rimanevano ciascuno in un diverso atteggiamento, esprimendo il terrore a cui non potevano sottrarsi, nonostante i loro cuori di bronzo. Essi rimasero per un istante taciti e abbattuti. Porthos e Aramis, avendo preso un remo per ciascuno, lo sostenevano al di sopra dell'acqua, appoggiati ad esso con il peso del corpo e stringendolo con le mani convulse. «Per Dio», disse Aramis, troncando per primo quel silenzio di morte, «questa volta credo che tutto sia finito». «A me, signori! Soccorso! Aiuto!» gridò una voce lamentevole, che giunse sino ai moschettieri, simile a quella di un qualche spirito del mare. Tutti si guardarono. Persino Athos trasalì. «È lui! È la sua voce!» disse. E tutti, avendo difatti riconosciuto quella voce, restarono muti. Soltanto i loro sguardi, dalle pupille dilatate, si volsero nella direzione dove era sparito il bastimento, tentando, con sforzi inauditi, di penetrare nell'oscurità. Di lì a un momento si cominciò a distinguere un uomo. Egli nuotava vigorosamente e si avvicinava. Athos stese lentamente un braccio verso di lui per additarlo ai suoi compagni. «Ancora lui!» disse Porthos, soffiando come un mantice. Ma dunque, è di ferro! Mordaunt fece qualche altra bracciata e, alzando in segno di resa una mano fuori del mare, «Pietà, signori! In nome del cielo, pietà! Mi sento mancare le forze! Sto per morire!» La voce che implorava aiuto era così vibrante che mosse a compassione il cuore di Athos. «Infelice!» egli mormorò. «Bravo!» disse D'Artagnan. «Non ci mancherebbe altro che lo compiangeste. In verità mi pare che nuoti verso di noi, crede forse che lo prendiamo. Vogate, Porthos, vogate!» E per darne l'esempio, D'Artagnan tuffò il remo. Due colpi di remo allontanarono di 20 braccia la barca. «Oh, non mi abbandonerete, non mi lascerete perire, non sarete senza pietà!» gridò Mordaunt. «Accidenti!» gli rispose Porthos. «Se non sbaglio, siete nostro, finalmente, bel signorino, e per salvarvi non avete altra porta che l'inferno!» «Signor Conte de la Fère!» esclamò Mordaunt. «Signor Conte de la Fère! Mi rivolgo a voi! Vi prego e scongiuro! Abbiate pietà di me! Dove siete, signor Conte de la Fère?» «Eccomi!» disse Athos, chinandosi a porgere il braccio a Mordaunt, con quel tratto dignitoso e nobile che gli era solito. «Eccomi! Prendete la mia mano ed entrate nella nostra lancia.» «Preferirei non guardare», disse D'Artagnan, «tanta debolezza mi ripugna. e si volse verso i due amici che d'accanto loro si rannicchiarono in fondo alla barca, quasi temessero di toccare colui a cui Athos porgeva senza ribrezzo la mano. Mordaunt fece uno sforzo supremo, si sollevò, afferrò la mano stesa verso di lui e vi si aggrappò con la veemenza della disperazione. «Bene», disse Athos, «mettete qui l'altra mano». Egli offerse la sua spalla per secondo punto di appoggio. La sua testa toccava quasi la testa di Mordaunt e i due nemici stavano abbracciati come due fratelli. «Ora siete salvo», continuò il conte. «Calmatevi». «Ah, madre mia!» gridò Mordaunt con uno sguardo fiammeggiante e un accento d'odio impossibile a descriversi. «Non posso offrirti che una vittima, ma almeno sarà quella che tu stessa avresti scelto». E mentre D'Artagnan cacciava un urlo, Porthos alzava il remo e Aramis cercava di colpire Mordaunt, una terribile scossa data alla barca trascinò Athos in acqua, mentre Mordaunt, dando un grido di trionfo, stringeva il collo alla sua vittima e, per impedirle ogni movimento, avvinghiava le gambe alle sue, come avrebbe fatto un serpente. Per un momento, senza gridare, senza chiamare aiuto, Athos procurò di mantenersi a galla, ma il peso lo trasse in basso e a poco egli scomparve. Non si videro altro che i suoi lunghi capelli ondeggianti. Quindi tutto sparì e solo un largo mulinello che si disperse a sua volta indicò il luogo dove i due uomini erano stati inghiottiti. I tre amici, muti di orrore, immobili, soffocati dall'indignazione e dallo spavento, erano rimasti a bocca aperta, con gli occhi fissi, le braccia stese. Sembravano statue, anche se, nonostante l'immobilità, si udivano i battiti dei loro cuori. Porthos fu il primo a tornare in sé e, strappandosi i capelli, proruppe in tali singhiozzi che straziavano l'anima, specialmente venendo da un uomo come lui. «Oh, Athos, Athos, cuore nobile, guai, guai a noi che ti lasciammo morire!» «Sì, guai a noi», ripeté D'Artagnan. In quel momento, in mezzo al vasto cerchio illuminato dai raggi della luna, a distanza di 4 o 5 braccia dalla barca, lo stesso sciacquio che aveva accompagnato l'immersione si rinnovò, e si videro riapparire prima una chioma, poi un volto pallido, con gli occhi aperti, ma tuttavia morti. Quindi un corpo che, dopo essersi eretto sino al busto al di sopra del mare, ricadde supino, sballottato dal capriccioso ondeggiare dei flutti agitati. Nel petto del cadavere era confitto un pugnale, il cui pomo dorato scintillava. «Mordaunt! Mordaunt! Mordaunt!» gridarono i tre amici. «È Mordaunt!» «Ma Athos!» esclamò D'Artagnan. In quel momento la barca cedette a sinistra sotto un peso nuovo e inaspettato, e Grimaud cacciò un urlo di gioia. Tutti si volsero e videro Athos, livido, con l'occhio spento e la mano tremante, riposarsi appoggiandosi sulla sponda della barca. 6 braccia nerborute lo alzarono subito e lo adagiarono nella barca, dove in un istante Athos si sentì riscaldato, rianimato, rinascendo sotto le carezze e nelle strette dei suoi amici, ebri di gioia. «Ma almeno non siete ferito?» domandò D'Artagnan. «No», rispose Athos. «E quel demonio?» «Quel demonio, questa volta, grazie a Dio, è morto per davvero, guardate». E D'Artagnan, costringendo Athos a guardare nella direzione che gli accennava, gli mostrò il corpo di Mordaunt, tuttora galleggiante sui marosi e che, ora sommerso, ora rialzato, pareva perseguitare ancora i quattro amici con uno sguardo pieno di insulto e di odio mortale. Alla fine si inabissò. Athos lo aveva seguito con occhio pietoso e afflitto. «Non l'ho ucciso io», mormorò Athos, «ma il destino».
Paolo Bonacelli ha letto «Vent'anni dopo» di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.